cronaca, ma non la verità psichiatrica, con la scusa, perché di questo si tratta, di questo c'è un censore, con la scusa si fa la verità psichiatrica e si cerca di comprendere qual è se il responsabile ha in sé le motivazioni per compiere il reato. E l'altro non mi ricordo come si chiama, quel ragazzo che ha parlato di aver ucciso i che sono stati trovati in realtà, mi sono tornati. Dov'è? Adesso il portiere ha ordinato la verità. Ora, aspetto di voi, la verità di casa. Fate bisogno di tenere conto di questo, non mi interessa la persona capace di intendere o di volere. Se sa che è vero, se no è capace di intendere vero su che cosa, in quale momento. La legge dice la capacità di intendere di volere al momento del fatto, ma quale fatto se non la vede? Non so se c'è. Però questo è un modo, per così dire, surrettizio, attraverso il quale i giudici cercano di capire attraverso il perché l'ha fatto se l'ha fatto. Non so se vi rendete conto del groviglio che c'è qua sotto. Sì, vuol dire fare una cosa per l'altra. La lingua è una ricchezza straordinaria, noi ne usiamo pochissima e sembra avere l'aria di parlare difficile, si possono usare delle parole che spiegano delle cose al posto dell'altro. Se uso qualche parola che non viene, d'altra parte si usa un linguaggio molto povero, sono poche parole quelle che vengono usate, invece ci sono certe che dicono il surrettizio, in via surrettizia vuol dire io al posto di una cosa ne faccio un'altra come se fosse quella. Chi sapeva cosa vuol dire surrettizio? Parlo così difficile, però bravo a chiedertelo, eh. Se no, c'era, voi siete troppo ragazzi, lo sapete, c'era Walter Chiari, vi ricordate, che era un famoso comico, che faceva una gag chiamata del Sarchiapone. Lui entrava in uno scompartimento con una specie di cosa per uccelli, coperto, e metteva lì. E a un certo punto parlava di questo Sarchiapone, che nessuno osava chiedere cosa vuol dire surrettizio, cioè cos'è? Però lui lo descriveva come un animale molto feroce, dopo un attimo lui era solo nello scompartimento, senza nessuno, diceva, ma scusi qua, no, sì, purtroppo mangia della carne cruda, lui piace molto la carne fresca dell'animale appena ucciso. E nessuno diceva, scusi, che cos'è questo Sarchiapone? Bravo a chiedermi che cos'è surrettizio. Fermiamoci un momento qua. Guardate ragazzi che purtroppo il linguaggio psicologico spesso vi depriva del linguaggio anziché arricchirlo. Dovete stare molto attento. Per esempio, con la parola senso di colpa, di cui gli psicologi si riempiono la bocca, è sparita la parola rimorso. Mentre il rimorso è il sentimento che si prova quando uno ha compiuto un fatto. Il senso di colpa è quella cosa che ti puoi sentire addosso anche se non hai compiuto niente. Io mi sento in colpa per il fatto che mia cognata si è uccisa, ma ho rimorso del fatto di averla offesa il giorno prima, non so se mi spiego, perché io non c'entro con quello, ho rimorso. Così il risultato è che, vedevo in una tesi sull'AIDS che era stato contagiato da genitore, da un marito all'altro, e se aveva senso di colpa, non ci avrei avuto rimorso, perché questa parola ve la siete dimenticata, la lingua consente di una certa ricchezza. E un processo trovate tracce della scienza della vita quotidiana. Io ho appena discusso da poco a Bolzano, non so se avete visto quella trasmissione Ombre sul Giallo, della Leosini, si chiama, quel prete l'hai vista, quella dove c'era, ecco. E lì, questa qui in psicoterapia, si ricorda, tra virgolette, che il prete, quando era piccola, l'avrebbe molestata parecchio sessualmente. La cosa, lei non se la ricordava perché si era imposta di non ricordarsela, ma solo in psicoterapia sarebbe venuta fuori. Io contestavo questa faccenda dicendo, ma spiegami come fai a importi di non ricordarla. spiegati come fai, perché se ce lo spieghi, così qualunque lutto scompare, qualunque dolore scompare, padre, ci diciamo. E dicevo, un conto è se posso fare delle manovre del tipo fidanzato mi lascia, allora io non vado più per quella strada, io butto via il disco che mi ha regalato, io butto via la camicetta che gli piaceva tanto, ma queste manovre non mi fanno dimenticare che ho avuto un fidanzato con la quale ho avuto delle storie, posso con questo evitare che riemerga il ricordo. Invece lei dice, bene, lì mi domandavo che differenza c'è tra ascoltare, fare lo struzzo, fare l'indiano, fare il pesce in barile. Capite? Tutte, sì, pesce in barile l'avete sentita sta frase. Qui è divisa la platea, mezza sì e mezza no. Dipende se in famiglia lo usa. Comunque dicevo, tutte espressioni, pensate che, come dire, che sfumature ci sono dentro, mentre ha rimosso. Sentite una parola, ha rimosso un cavolo. Rimuovere è un meccanismo di difesa che c'è nel senso quando un pensiero o un'idea è troppo non sopportabile e superiore alla censura. Idea, ma qui si sopprime un fatto. E allora qui il verbo esatto era sopprimere, cioè volontariamente. Ma dicevo, la lingua comunque, pensate a fare lo struzzo, che bella espressione che abbiamo, che poi tradotte sono, ovviamente come tutte le frasi di mani, fa una rabbia, adesso lasciano i titoli in inglese. Io voglio capire, quando c'è la traduzione italiana, adesso, poi la traduzione è una volta più bella, pensa, adesso c'è un film che è in Air Shoes, cosa avete visto? Che è una frase idiomatica americana. Ora noi abbiamo in italiano nei suoi panni, che è molto più bella di nelle sue scarpe, perché le sue scarpe è piccolo rispetto alle sue panni. No, in Air Shoes. Voglio vedere la signora che ha fatto la terza elementare del vicino Pinerolo, che cosa deve vedere stasera? Hai
visto?
Ah, dicevo, profitto per dire, badate bene all'uso del linguaggio, perché la gente poi vi giudica per come si esprimete. Se uno si esprime, e imparate, dico un'altra cosa, visto che ci siamo, che non basta, per esempio, surrettizio, voi acchiappate la parola surrettizio. Adesso sapete cosa vuol dire, ma se non vi allenate a usarla, vi ripete da bambini, adesso mettete delle frasi in cui ci sia di cui, per cui e in cui. Vedete un bambino, c'è questo in cui, ha risposto così, i cui dei carciofi sono buoni, perché sotto cui non ci riusciva bene. Allora, dicevo, abituatevi a non solo memorizzarlo, ma anche a utilizzarlo. Questo vale anche per le parole della psicologia giuridica, perché ovviamente nella nostra materia, quella che qui insegniamo adesso, noi abbiamo un linguaggio, non è, la parola linguaggio non è esatto, ma immaginate che i bambini si chiamano tutti minori, ve ne dico una, nel linguaggio dei giuristi si chiamano minori o minorenni, il tribunale per i minorenni, la psicologo dei minori, perché? Perché siccome c'è un tribunale dei minorenni e si è minorenni fino a 18 anni, non si usa la parola ragazzi o bambini, ma si usa la parola minori, che nel linguaggio comune non viene utilizzato. Minori rispetto a che cosa? Si intende minori rispetto a 18 anni, che sarebbe la cesura che c'è tra l'essere adulto. Capito? Così. Perché poi agli esami già si vede chi riesce a verbalizzare, che è un'operazione diversa da dire, da sapere, perché se uno ripassa mentalmente, ve ne siete accorti, non è sufficiente rispettare, perché uno poi lo sa, e come nei sogni, mi sono visto un giorno che ero l'architetto, volevo spiegare di cambiare il mio salotto, e io sapevo com'è il mio salotto, però vedevo che non mi venivano le parole, perché non sono abituato a descrivere degli oggetti, allora gli dicevo cose tipo che il mio tavolo era fatto così, con quattro zanne, cioè, un argomento non proprio, diciamo, ricco, e lui mi faceva impressione perché poi riusciva a disegnare le cose che io sentivo di dirgli malamente. Perché? Perché nella vita non ero mai trovato a descrivere una stanza con le finalità che avevo nel momento della vita. Questo ve lo dico come carattere. Questa materia di cui parliamo, dicevo,
di Conconi. È chiaro lì che cosa si vuol fare. È stata lei o non è stata lei? Se è matta, probabilmente è stata lei, non so se vi spiego. Il ragionamento è questo. Siccome il movente è debole, vediamo se c'è in lei qualche caratteristica che... Quel caso lì che dicevate di quel ragazzo accusato di il nipote, anche il movente non è chiaro. Cioè non si è trovato un movente economico, né dei litigi, dei bisticci. Allora gli fanno la perizia psichiatrica, perché surrettiziamente si vuole cercare di sapere qual è la sua psicologia. Come se dalla psicologia si potesse capire. Questa è poi una banalità, perché non esiste una caratteristica psicologica di uno che uccide gli zii.
O le caratteristiche psicologiche di uno che uccide il bambino. Anche perché non è che c'è uno che è un serial killer dei propri bambini, non so se mi spiego, per cui ha delle caratteristiche che...
Evidentemente se è successo, è successo in un momento particolarmente, come dire, con circostanze specifiche, tanto è vero che ne ha fatto un altro, a quanto pare il marito, bravo lui, si fida. Se mi ricordo vi faccio vedere la trasmissione che ho fatto con lui, lei e Taormina, che discutevamo di questo caso. Allora, queste sono un po' le circostanze per cui vi mostro che tutti i giorni di psicologia giuridica si parla, nel senso che mentre è normale ragionare psicologicamente delle cose, nel processo questa cosa ha faticato ad entrare. Noi qui, adesso a Torino, per la prima volta, a Torino abbiamo per la prima volta la cattedra di psicologia giuridica che ho avuto io, e per la in Italia, e la prima volta adesso c'è il corso di laurea in psicologia criminale e investigativa, e stanno venendo qui dei ragazzi che vengono da tutta Italia, che sono interessati da tutti, addirittura dalla Sicilia, a questo tipo di insegnamento. Una materia che ha bisogno di un certo numero di conoscenze. Io sono molto contento che dicevo che voi abbiate studiato la scienza della vita quotidiana, perché voi pensate che l'altro giorno il processo vi dico che io faccio l'avvocato come lavoro per il professore, quindi tutte le cose che vi dico spesso derivano dalla mia esperienza, cioè le calo nella realtà del processo. E l'altro giorno ho discusso un processo a Verona, dove discutevo, figuratevi, c'era, vi dirò, ricordate che vi dico come va a finire, può essere che vada a finire male, però può essere bene, ma è pericoloso fare congetture, in cui una decina di mamme, genitrici di una decina di bambini, accusano due insegnanti e un capo di una certa insegnante di aver molestato sessualmente dei bambini. Allora lì, se ho ragione io, non è successo niente e la dinamica è meramente di contagio psicologico. Una si spaventa, le aspettative la fanno interrogare i bambini in un certo modo, il bambino recepisce le aspettative, poi telefona alle altre mamme, si spaventano, interrogano i bambini. Questo non succede per tutte le mamme, perché altre dicono no, io mi ha detto che si è sonnato. Uno svegliato la notte, ma mamma si manda, ma chi te l'ha detto? Altri invece così. Per fortuna, se ce la caviamo, deriva dal fatto che una mamma, dovendo parlare, volendo dimostrare il fatto, registra un colloquio con la propria bambina che confermerebbe queste cose, e si vede che la interroga in modo suggestivo, ma questo non basterebbe. Siccome la prima rivelazione sarebbe stata fatta ai nonni, che riferiscono alla figlia che interroga la bambina, loro hanno acceso il registratore prima di ascoltare la bambina e hanno lasciato acceso. Quindi si sente il parlottio tra di loro, e il parlottio tra di loro che non si sentiva bene, tanto è vero che solo perché loro erano solo vicini al microfono e solo con dei filtri speciali è stato tirato fuori, dimostra che loro hanno... Le nonna e il nonno si sono realmente spaventati, fraintendendo quello che diceva, la bambina in pieno periodo edipico dice: io sono innamorata del papà. Detto, lo dice nella cosa. Maestro è innamorato di me, ma io sono innamorato del papà. Tutto nasce dal fatto che il papà, nonno dice: come sei bella, sembri una principessa. Chi ti chiama principessa? Mi chiama, quello l'ha provato, però la chiama principessa, con pasticcio, una, come le ciliegie tiro un altro. Allora, se in un già andato processo sono riuscito, in un altro non ci sono riuscito, finora, in quest'altro vediamo, in cui c'è un contagio psicologico che viene attraverso quei meccanismi che avete studiato della vociferazione, del pettegolezzo, ve lo ricordate uno dei capitoli, oppure della profezia che si autodetermina, cioè io ho paura che tu mi dica e ti interrogo in modo per cui da un lato le mie aspettative di paura incidono sulla tua risposta e dall'altro per gli psicologi l'aspettativa degli psicologi che lui confermi quell'altro, tu figurati, il processo è una cosa terribile, quando lo potrò far vedere una psicologa la ripete 21 volte a questo bambino la stessa domanda, perché non risponde come vuole. No, ti dico che non è vero. Su, adesso di fammi pena belli, no. E voglio fare la pipì, no. Io poi la ringo, ho contato quanti minuti non gli ha fatto fare la pipì. E poi, irritatissimo, non lo facevo neanche pisciare, dicevo, della ringa, oltre a togliergli questa cosa, per dire, la loro aspettativa era successo qualcosa, questo bambino non dice, adesso dobbiamo farlo cantare. Il risultato è che ciascuno, in buona fede, tra virgolette, gli cava quello che vuole, non accorgendosi che quindi, tutti i meccanismi di carattere psicologico, tutti i carattere psicologico. Tanto è vero che io dicevo nel discorso, ve lo dico perché è caldo per me, ma per farvi vedere come le cose sono legate. Difatti, non mi piace, quando faccio il corso a gente che non ha studiato la scienza vita quotidiana, mi tocca dover rinfilare di soppiatto in modo surrettizio delle notizie di carattere che attengono ad altra materia, quando qui c'erano tante altre cose da dire, perché altrimenti non si capisce perché dice questo, perché utilizza questo argomento che così adesso, diciamo, vi è abbastanza chiaro. Voi pensate che la ringa che dura 2 ore, lo dico perché c'è una studentessa che fa una tesi di laurea proprio su questa ringa, è venuta apposta a Verona, la mia ringa in fondo finisce dopo 10 minuti. 5 minuti, dico mia riga, quanto durava 5 minuti, poi però 2 ore per spiegare come crea, perché dico il mio compito sarebbe difensore finito qui, figuratevi questo, che loro sapevano, questa cooperativa di cui il mio imputato fa parte, insegnava in questo asilo, insegnava le tecniche, diciamo, di ginnastica, insomma, come stile vogliono che i bambini disegnino dopo la classe, dopo la scuola, quello che dopo, scusate, l'ora, che cosa hanno fatto, cosa che veniva regolarmente, disegni che non venivano consegnati a lui e neanche alla maestra coimputata, la maestra coimputata era una, ma non è, dico, i disegni sono questi, lui poteva spaventare i bambini dicendo non dite, ma non poteva condizionare dicendo e poi fate dei bei disegni, questo come ce la fa a fare? Ai bambini può dire voi non raccontate queste cose, non è possibile che non escano fuori ma non fa niente, fidiamo. Però lui sapeva che finita la classe facevano dei disegni che li avrebbero visti tutti e i bambini come gli dice adesso mi fai un disegno bello, ti raccomando del palloncino, adesso gioco dei cerchi che erano precisamente i giochi che diceva Filippi. Questo non è possibile, in più se pensate, mi trovo, questo è un altro caso, in mezzo a un cartone animato. E loro non se ne rendono conto, cioè durante il processo a Brescia c'erano gli squali. Naturalmente poi ho fatto vedere che il Peter Pan era legato con gente travestita da squali. Faccio vedere l'immagine di Peter Pan. Dice, mentre guardava Peter Pan, e poi prendono per si dimenticano la premessa, ha detto che lo legavano, ha detto che così. Qui nel caso erano delle strade segrete che non sapeva nessuno, che hanno attraversato, scavalcavano dei muri, hanno dimostrato che il muro è alto 2 metri. E che quando la polizia fa il sopralluogo, le poliziotti dicono, cavolo, ma qui non si può passare, ma come fanno a passare i bambini così? Facendo vedere i video dei poliziotti che fanno il sopralluogo. Ciò nonostante, perché questa poi, se volete, la psicologia di come monta questa maionese, dicevo, sulla base di questo, attraverso la paura, come monta. Dicevo, meccanismo esattamente come quello degli untori. Non so se vi ricordate, nella colonna infame, tutto nasce perché in corso ticinese a Milano un povero Cristo camminando si pulisce, tocca il muro, probabilmente perché stava scrivendo e si sporca di chiostro. All'epoca si aveva paura che ci fossero gli untori e una signora lo vede, Gazza si chiamava lui, e lo denuncia. Altri testimoni vengono fuori. Sfortuna per lui vuole che lavorava alla sanità, quindi che aveva confidenza con gli intrulli.
Insomma, lo processano e lo uccidono e mettono una colonna poi chiamata infame, poi tolta dove lo hanno ucciso.
E lì dicevo, lì come qui, l'ignoranza e la paura sono un mix micidiale. La paura della peste è lì
e dei bambini molestati qui.
L'ignoranza lì, che la peste possa venire attraverso gli untori, e qui che della gente di questo tipo, diciamo, scusate, qui c'è imputata una la maestra. Allora, le donne pedofile sono una rarità assoluta. Assoluta. Perché modestamente noi maschi siamo oltretutto titolari di tutte le perversioni. Ecco, modestamente. È così. Se faccio una cosa su sex offender, ve lo dico così, venite, la faccio a Torino. Una sera, io ho un centro di sessuologia, faccio una cosa sui sex offender e trattamento dei sex offender. Allora, la donna non ci sta, perché evidentemente per uscire cosa avevano bisogno di complici, evidentemente, quindi la vengono di questa. La bambina dice, ma com'è? Chi ti rivestiva, Giuliana? La maestra. Ma se mi avevi detto che la maestra era andata a riposare quando facevate queste cosacce? Sì, ma però lei poi spiava dalla porta e sapeva quando doveva entrare. Cioè, si inventa delle cose che appaiono plausibili. Dico, questa non è. Vedete qui la notizia. Non ce n'è. Donne pedofili sono. Avete visto, non so, retate, vanno col computer a vedere siti porno. La donna, non se siete chiamati, non è chiamata. Sempre modestamente siamo noi. Non ce n'è. Allora, questa qui, dico, è pagata? Allora vi dovete provare che c'è il pagamento. Oppure è l'amante, perché molti di questi reati sono compiuti, questa è l'amica di uno che ti obbliga a farlo, per chiaro, no, io sono il pervertito, sei la mia fidanzata, se lo vuoi tenere allora mi aiuti a farlo. È, non è. Allora, dico, manca proprio la minima idea, io poi dicevo alle mamme, perché non ve lo siete chiesto. Vi dicevo, quella registrazione che c'è del colloquio nonni, quella che non si sentiva, si capisce che loro ci hanno creduto, ma che alla fine fanno montare. La bambina dice, ma no, dice, l'ho visto in televisione, una con le tettine fuori e il pisellino fuori, l'ho visto alla televisione. La mamma, escludo in una maniera più assoluta che mia bambina possa aver visto quello che dice, come lo sai? Come lo sai? Con quello che si vede. Un'altra, mi ha messo il cerotto in bocca e mi ha legato la sedia. L'ha visto alla televisione, dice lei. Dice la bambina dopo. Ah sì, quello che mi ha impressionato, quella volta ho detto, mamma smettimi di dire così perché sennò ti leggo la sedia e ti metto il cerotto a bocca. Dice il bambino alla mamma, modestamente il tono maschile, il testosterone si fa sentire sin da piccolo, come minacciosità. Bambine queste cose non mi passano neanche sulla testa. E dice, ma dove hai imparato queste cose? Alla televisione, sono porcate che fai all'asilo, capito? Discorso così, perché escludo la maniera più assoluta che mio bambino ha potuto vedere nei cartoni animati una scena come questa. Fortuna. Ma il Presidente, che mi sembra una persona molto saggia, ogni tanto mi guarda, ah, questa lo esclude, ma questa non gira il canale, cioè, i cartoni animati, queste robe. Questo per dirvi quanta psicologia c'è nei
processi,
nelle cose che leggete alla leggete e guardate alla televisione. Adesso, naturalmente, CSI sta facendo, per così dire, sta facendo da padrone l'indagine cosiddetta di polizia scientifica, che naturalmente è rimane oggi, non so, sul Corriere della Sera c'erano sugli errori del DNA, dicevano l'errore poi è umano, il DNA funziona, però se tu non fai bene la valutazione puoi prendere un dato come conferente in una certa situazione e invece non lo è. Il dato fatto umano resta di grandissima importanza, anche perché i ragionamenti investigativi che fai sulla base, prendete quella ragazza uccisa a Roma, in cui da poco si è visto che il DNA c'era sul suo reggiseno, il DNA del suo fidanzato. Avete seguito questa vicenda? Per chi non la vede, è una ragazza che è stata, come si chiama? Simonetta, è stata uccisa a Roma qualche anno fa e non si è trovato il colpevole. Avevano messo sotto tutti e i vicini di casa non avevano trovato nessuno. All'epoca però gli strumenti non erano così raffinati, oggi hanno delle tecniche così, per cui vanno a vedere. C'erano tracce di sangue sul reggiseno di lei, o qualche capello, non lo so, ma anche un segno di un morso, e allora trovano che questo DNA è quello del fidanzato. Naturalmente voi capite che il dato fin qui è grezzo, certo, significa, ma essendo il fidanzato, a titolo, la mamma non vorrebbe, ma insomma, a titolo per aver lasciato quella traccia del DNA. Allora bisognerebbe, intanto il passaggio è, si è cambiata, lo ha lavato o no dall'ultima volta? È lo stesso, capito, quando ha cambiato il reggiseno, quando si è incontrata con lui, non so se mi spiego, naturalmente lì ha tirato fuori una intervista che lui aveva fatto in cui dice, non so, quando l'aveva vista, abbastanza di recente, prima del fatto, però stabilire quando lei si è cambiata o no, capite che vedete il fattore umano, c'è col DNA, poi ce la fai fino a un certo punto, poi il resto rimane di carattere investigativo, carattere psicologico, di genere che vicino anche al nostro punto di vista e non solo a quello. In una recente ricerca fatta da il povero professor De Leo, che è deceduto proprio alla fine di quest'anno, che insegnava questa stessa materia, lui ha intervistato insieme a dei collaboratori, dei poliziotti anche di buon livello di Roma, i quali hanno detto che loro dalla psicologia si aspettano più che un aiuto sulla scena del crimine, eccetera, che viene vagheggiata da molti psicologi, soprattutto perché i profiler imperversano nei telefilm, ma insegnare, apprendere il modo di ragionare, per così dire, investigativo, cioè come da un fatto se ne evince un altro. Evincere, prendete questa parola, sapete cosa vuol dire ma non la usate, anche inferire, e ricordatevi questo, deduzione, si usa sempre deduzione, la deduzione da un fatto generale si va a uno particolare, va bene, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è mortale, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, da un fatto generale si va a uno particolare, invece l'induzione è quando da un fatto particolare si giunge a delle conclusioni di carattere più generale. Ovviamente l'induzione è meno precisa della deduzione. Russell faceva l'esempio del tacchino induttivista. Il tacchino viene nutrito dal padrone tutti i giorni e allora si convince, induce, che il padrone gli vuole bene. Poi viene Natale. E questi sono i limiti. Avere vinto il ferito che gli vuole bene per il lungo. Non è precisamente sicurezza. Un altro che siamo è la abduzione, che è quella di Sherlock Holmes. Cioè si chiama anche ragionamento ipotetico del diritto. Quando sulla base di un'ipotesi io cerco di evincere le conclusioni, faccio un'ipotesi e poi la uso come criterio di carattere generale per evincere una certa cosa. Faccio l'ipotesi che il colpevole sia lui, dunque dovrei trovare un dubbio grazie di una certa, del fatto che è una presenza in certa parte. Questa è la funzione. Naturalmente il fatto che il colpevole sia lui è solamente un'ipotesi. Questo è il tempo, mentre gli altri non è potente, se non sono mortali è andato, Socrate è mortale, un altro è Socrate, un uomo è mortale, Socrate non so. Va bene. va bene, ogni tanto vi faccio queste digressioni così poi voi ci potete cavare delle cose o dei modi di ragionare, perché guardate che alla fine, non so se lo avete notato studiando la scienza della vita quotidiana, non è tanto la notizia che conta, anche perché la notizia poi alla fine della verità è il modo di guardare alle cose, un modo in cui adesso questo libro lo stiamo rifacendo parzialmente insieme alla professoressa Zara, e si chiamerà La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale, perché è così, e nel nostro caso il processo è il laboratorio della psicologia di vita, perché nel processo che si realizzano molte delle cose, vedete che la mia definizione di psicologia giuridica come interfaccia tra la psicologia e il diritto, segnatevi questo concetto, è una definizione che mi sembra che colga bene nel segno. Vi parlo, allora, parliamo un po' dei nostri programmi. Io faccio lezione il giovedì, il venerdì e il sabato mattina, dalle 9 alle 11. So che il sabato spesso vuole a chiari da fuori Torino, io lo faccio anche per quelli che lavorano e che possono venire solamente di sabato, per poi agli esami avere il dolore di sentirmi dire non seguo perché lavoro, pure il sabato, in quel caso lavorano tutti rigorosamente il sabato, o fanno il metronotte, insomma tutti i lavori per cui assolutamente è blindata la situazione. Comunque io non pretendo, se non è pretesa la presenza, anche perché non so se la sofferenza che mi dà insegnare a quelli che devono stare in classe per forza, perché tanto l'attenzione si conquista, non si può pretendere, se uno non gliene frega niente è meglio che non ci venga, francamente. Però per quelli che vogliono venire, vi parlo un momento delle cose. Noi faremo queste ore, io cercherò di farvi vedere le cose anche usando degli strumenti DVD o cose del genere che abbiamo preparato sulla base di nostro materiale oppure materiale che abbiamo potuto reperire. Vi posso garantire che questo prende, io credo che la professoressa Zara anche corso di psicologia sociale ha usato del materiale, per esempio quello sugli esperimenti di Milgram e compagni, no? Avrete visto, vero? Bene, dicevo, questo modo rende più vivo, infatti quando agli esami chiedo ma dimmi le lezioni che ti sono rimaste impresso, molto spesso sono legati a casi che abbiamo discusso e che si sono anche potuti vedere, è indubbio, lo vedevo nel processo che vi dicevo, la riga mentre un giovane collega mostrava in video quello che stavo dicendo. Per esempio, quando la psicologa interroga, dice 21 volte a sto bambino, io faccio vedere tutte le volte che gli fa la stessa domanda, e lì è impressionante per i giudici vedere, perché siccome tutto video registrato lo si vedeva. Figuratevi altra cosa terribile, ragazzi, quando io penso che forse li ho laureati io. Zara mi riprovera che sono troppo buono, mi dice, guarda che poi sono quelli perché ti fanno venire il mal di pancia nei processi. Attenzione, arriva una di un istituto, siamo lontani da qui, quindi non posso dire, è una psicologa che dice, credo una relazione che la bambina appare molto spaventata, terrorizzata, al punto che lei ha dovuto fare la psicoterapia prima dell'incidente probatorio, ora vi spiego, anche se sa che non si dovrebbe fare, ma soffriva troppo. L'incidente probatorio è una cosa in cui si interrogano i bambini, registrando tutto, in modo che siccome i bambini poi possono perdere la memoria, diventano grandi, eccetera, intanto blocco questa situazione. Ovviamente è sconsigliato che facciano psicoterapia prima, perché allora poi si fissano delle idee. Lei ha detto, l'ho vista talmente soffrire che l'avevo dovuto fare. Nel video si vede che la bambina non soffre mai, quella che soffre. Al punto, io spesso dico che il test di Rorschach mi dice di tutto dello psicologo, che lo fa e niente del soggetto, io da come si fa, da come scrive, ho capito di che scuola è, che cosa fa, eccetera, e quell'altro, capisco. Va bene, tu lo sai che ci sono degli studi sui test della figura umana, l'avete studiato? No? Allora dovete sapere che due studiosi hanno somministrato il test della figura umana a gli occhi che grandi nel test della figura umana significano che la persona si sente osservata o che sente il bisogno ossessivo di parlare. Hanno somministrato questo test a persone normali e a ricoverati per paranoia. Si chiamano Chapman. I paranoici, per intenderci quelli che non è che gli appare la Madonna, sono loro che appaiono alla Madonna. Non disegnano gli occhi grandi. Non disegnano.
Che ahimè resta una. Ragazzi, stiamo attenti però, se non vi interessa
non lasciate perdere, lo dicevo prima. Non è importante essere. Se non vi interessa questo vuol dire che è invincibile. Allora, vi dicevo, non disegnano gli occhi grandi. E gli autori dicono perché l'idea che i paranoici vanno a chiedere a persone comuni, dicendo: scusi, secondo lei un paranoico cos'è un paranoico? Uno dice: come disegna gli occhi grandi? È praticamente la psicologizzazione di un pensiero comune, senza che ci sia la prova empirica che queste cose vengono fatte. E allora, vedete, psicologia giuridica è una palestra critica della psicologia drammatica. Torno al caso di prima. Scrive: è talmente spaventata che quando sente a bussare la porta si nasconde sotto il tavolo. Il dato è drammatico. Una bambina, un psicoterapia, una bambina così terrorizzata da quello che ha subito dall'asilo che appena un estraneo si può affacciare si prende e si nasconde. Vediamo, perché poi io ho 5 figli, poco più grandi di voi, che in studio guardano per giorni, fotogramma per fotogramma, gli altri avvocati non se lo possono permettere. La bambina. Ah, il pubblico ministero la sua domanda. La bambina, mi sta un sussulto. La bambina fa. E la mamma fa lei che si nasconde sotto il tavolo. No, dice, non è la mamma. Dopo un po'. E la mamma riconosce i passi, sì. Sotto il tavolo. Dico, e lei quando la controesame, lei inganna i giudici dicendo che questo significa. E alle mamme che mi odiano. E voi mandate in psicoterapia da questa qui che ve le psichiatrizza. Queste bambine che non, per fortuna di loro non hanno niente e che interpreta in quel. Perché lei si vede, ah, tu hai paura, dice la. Ah, vedo che hai paura e scrive. Una cosa come questa, cioè ha paura della mamma. Cioè, è una cosa da pa. Questo vi dico perché, quando vi dico, nessuno in psicologia clinica fa il mazzo al lavoro dell'altro come lo si fa in questi casi, dove tu. Sistematicamente, gli ho detto quando questa era in difficoltà, quando questa era in seria difficoltà durante l'esame, dice, ma io non credevo di subire un esame, hanno detto l'esame in senso vostro, non tanto l'esame in senso, vi sarei preparato, lei si doveva preparare prima, le dico di scrivere quello che ha scritto, perché queste cose ci doveva pensare un attimo fa. Dicevo, è un luogo dove tutto è sottoposto a una critica minuziosa, dicevo, devo coltivare l'arte del dubbio, una critica serrata per cui quello che hai fatto è messo in una risposta al test di Rorschach in un processo, dicevano che nella quarta tavola la risposta animale feroce era un animale feroce che faceva vedere che il bambino, io dimostro e cita, io li guardo sul BEM, il BEM è uno dei trattati più comuni, più usati nel coso, è considerato una risposta attesa. Perché tu dici questo? Ah, ma questo è un elemento insieme agli altri elementi. Questo elemento vale 0, gli ho detto. Questo vale 0, 0 più 0 più 0, quanto fa? Vedete, questo è il punto. Quindi se dovete fare attenzione a questo genere di lavoro, lo farete anche come modo di rivisitare certe nozioni e notizie che vengono date per sicure, per scontate, che non è così. Non è così perché non esiste la prova empirica, dite, tutto il gioco dell'interpretazione. L'interpretazione, vi basti questo, che in un processo lo stesso fatto viene interpretato in modi opposti dalle psicologie, ciascuno facendo riferimento alla sua esperienza clinica. Ma allora cosa vale l'esperienza clinica se questo che ce n'ha altrettanto vede le cose allo stesso modo? Questo è, diciamo, il risultato che secondo me caverete, come nella scienza cristiana, se avete cavato, secondo me, un modo di vedere le questioni della vita, mi pare abbastanza complesso, anche questo ma critico. Perché se immaginate di andare a lavorare in un mondo come questo, trovate sempre qualcuno che vuol dire, no ma scusi, questo mi dimostri che è così, mi dimostri che quello che lei mi dice è fondato empiricamente. Quella in un caso risponde, ma la mia esperienza qui, scusi, quanti casi è? Mi pare che non basta. Allora, sempre in questo processo, la psicologa inizia dicendo, naturalmente vedono disturbi psicologici da tutte le parti, ogni abuso crea un disturbo e ogni disturbo molto probabilmente è provocato da un abuso. Dico, scusi, non le sembra un po' circolare questo argomento? Ah, dice, no. Allora segue il mio. Ogni tuffo dal trampolino a piscina vuota crea l'osso del collo rotto. Ogni collo rosso probabilmente è provocato da un tuffo in piscina senza acqua, così? No. Il sintomo collo rotto non dice che mi sono tuffato in una piscina vuota. Mentre se dico che mi sono tuffato in una piscina vuota, il medico capisce quando il trauma è sicuro. Vedete la differenza? Tutti gli disturbi, avete studiato il DSM? Qui sono tutti disturbi post-traumatici da stress. DSM è quel manuale che dice che se c'è stato un tuffo dalla piscina, allora quel sintomo lo ricavo. Se c'è stato, meglio dal collo rotto, cioè dalla paura di dormire, farsi la tibia addosso, non posso ricavare che c'è stato il tuffo dalla piscina. Quanto, ragazzi, drammatico. Perché mentre vi hanno insegnato nelle interpretazioni, diciamo, psicoterapeutiche molto brillanti, tanto più brillanti quanto sono controintuitive. Beccate la parola controintuitivo, scrivere. Controintuitivo.
Capite cosa voglio dire? La cosa è brillante perché non me l'aspettavo.
Cioè, è l'interpretazione delle sorprese. È più profonda perché è incredibile? Qualcosa torna. E allora tu lo devi, come dire, vedete adesso esiste la medicina che è basata empiricamente, viene chiamata. Cioè, oggi nessuno ti dice una cosa della medicina se non ha un riscontro, adesso il vostro medico di base naturalmente dice, ma secondo me lei c'è la sinusite, però oggi l'interpretazione del sintomo in medicina è, io quello che dici è, bisogna che ci siano degli studi che ti dicono che è così, poi ci sono degli studi contraddittori, perché è chiaro che vai a vedere la letteratura, se no la scienza non è che ti dà certezza, la scienza è più un viaggio che una meta, anzi forse la meta è il viaggio, e così vale per noi, ma il brutto e il grandioso di questo è che se tu ti metti a trasferire la psicologia clinica, i concetti della psicologia clinica, vediamo, vediamo cosa mettiamo. A questo mondo può leggere in fondo fare più fatica.
Vi leggo un po', però poi la prossima volta cercate quando potete venire un po' vicino. Allora dicevo, qui c'è una differenza tra mondo psicologico e mondo forense, che vorrei che aveste ben presente, perché vi spiega molte, questi grafici sono nel libro, poi parliamo un momento dei capitoli del libro, per ora vi ho detto facciamo queste due ore, io cercherò di farvi vedere qualcosa anche di video un pochino vivo, sentirete pezzi di processi o cose del genere, così questo vi farà calare nella realtà. Qui vi volevo dire che voi adesso, essendo voi del mondo psicologico, perché è chiaro che voi studiate delle cose, mentre ci sei solo tu, in giurisprudenza del mondo forense, ci sono due modi di ragionare differenti. Nel mondo psicologico l'oggetto di studio non è creato dall'uomo. Sì, insomma, è creato dall'uomo, nel senso che poi è sempre il papà e la mamma che ci hanno fatti, che sono... Però capite che invece nel mondo forense le norme sono fatte da uomini che si mettono al governo, al Parlamento e fanno le leggi. Non è che come è fatto il nostro cervello l'ha fatto il papà o la mamma, quello poi è deciso dalla nostra natura. Dalla natura, scusate. Poi, la formazione nel mondo psicologico avviene in modo che si possano interpretare i fenomeni del mondo umano e sociale. Invece nel mondo forense la formazione viene in modo che si possa interpretare il significato delle leggi. Fermiamoci qui. Capite la differenza? Cioè che lui viene allevato a ricordarsi cosa dice. Prendiamo l'articolo che dice che l'imputabilità viene dalla capacità di intendere il volere. È la questione di discutere della Prandoni. La Prandoni è capace di intendere il volere? Secondo la perizia, anche una perizia recente, sarebbe semi-interna, cioè che dice forse la sua capacità di intendere il volere è fortemente scelta. L'articolo 85. Allora, il giovane imparano intanto a memoria il concetto, se possono anche il numero, ma poi interpretare che cosa vuol dire. Cosa vuol dire la capacità di intendere il volere? E normalmente cosa vuol dire? Lo imparano da cosa altri studiosi hanno detto, in giurisprudenza questo viene chiamata la dottrina, la letteratura scientifica viene chiamata la dottrina, oppure su cosa dice la giurisprudenza. Cioè cosa dicono le sentenze? E allora ti dicono, per esempio, che un medico è incapace di intendere il volere solamente quando ha la crisi, ma non prima o dopo. Quindi uno non può dire, siccome sono epilettico non sono capace di intendere il volere. Ti faccio un esempio di questo. Però, per noi invece è più importante dire, ma cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire volere? Cosa vuol dire la capacità di intendere? Voi capite che tutto questo attiene alla scienza cognitiva, alla capacità di elaborare le informazioni che ci vengono dal mondo esterno senza pensarle. Questo ha a che fare con com'è la natura umana. Non che cosa voleva dire il legislatore quando ha detto intendere volere, che è invece l'ottica del giurista. Ora è chiaro che in un caso come questo dell'imputabilità il codice dice, attenzione a quest'altro concetto che è importante, che quando il giudice deve decidere una questione che ha bisogno di particolari conoscenze artistiche, non ci interessa, o scientifiche, può nominare un perito, se il giudice ritiene che serva qualcuno che ne sa sul fatto che la capacità di intendere di volere è venuta meno, nomina uno psichiatra, uno psicologo per fare la perizia. Capito? Ma in altre questioni che attengono il diritto, che pure sono di rilevanza psicologica, la perizia non viene fatta. Per esempio,
il dolo. Il dolo è il fatto, per spiegarvi, che una persona compie un atto con coscienza e volontà. Io prendo a calci il tuo paraurti. Coscienza e volontà. Se si scopre che io l'ho fatto volontariamente, rispondo del reato di danneggiamento. Se invece non rispetto le precedenze e ti scasso il paraurti, questa non è un'ipotesi dolosa come l'altra, perché l'altra ho preso a calci perché mi hai fatto arrabbiare, ho preso a calci il tuo parapanto, questo è doloso. Nell'altro caso io non volevo romperti il paraurti, però ho violato la norma. In questo caso è colposo, va bene? Il delitto è colposo quando io lo faccio perché sono negligente o imprudente o imperito, non sono bravo a, oppure ho violato leggi e regolamenti o ordini. Nel caso non ho rispettato il verde ed è una legge. Oppure se non c'è il semaforo non sono stato prudente perché sono partito senza aspettare. Capito? Allora, se vi ho detto che il dolo è coscienza e volontà, cosa vuol dire coscienza? Cosa vuol dire volontà? È un problema tutto psicologico. Ma per questo certamente il giudice non ha una perizia. È il giudice che, nel caso di specie fingente, dica no, dice il proprietario dell'automobile, l'ha fatto apposta, altro che balle. Non è vero che l'ha fatto perché, immaginate un caso in cui tutto questo è possibile. L'ha fatto apposta. Mettete che è con uno con cui avete litigato che c'è un incidente stradale, finiamo nel giardino di casa vostra, uno fa la manovra, allora quel paraurti è stato rotto, come sostiene il proprietario della macchina, offesa, perché tu hai voluto venirmi addosso perché eri arrabbiato con me nella questione di ragazze, oppure perché ti è sfuggito il piede al pedale e non ti sei accorto che stavo passando io in quel momento. Come vedete, il problema diventa delicato. Ci sono mille casi in cui tutto questo viene valutato. Allora qui abbiamo coscienza e volontà, che sono due termini psicologici, poi poco studiati. Perché ditevi, della volontà cosa avete mai studiato? Pensate, un costrutto così importante. Ditemi cosa avete in mente della volontà.
Intenzione.
Cosa avete studiato per intenzione? La teoria della azione ragionata di Heiser? No? Intenzione non è l'argomento studiato in psicologia. Cioè, non è normalmente studiato, capito? L'intenzione è o non è una parte decisiva del comportamento umano? No. Le aspettative, studiate il ruolo dell'aspettativa, questo l'avete studiato nella scienza della vita, no? L'effetto Pigmalione, dai, in cui l'aspettativa decide il risultato. Un altro argomento decisivo, ma comunque adesso non parliamo di questo, parliamo di quello. E cioè, quando vi dicevo che la formazione avviene in modo che si possa interpretare i fenomeni del mondo umano e sociale, noi, mentre loro la formazione avviene in modo che si possa interpretare. Poi, il mondo psicologico è per lo più descrittivo, mentre quello forense è prescrittivo, cioè noi cerchiamo di descrivere un fenomeno, che cos'è l'inconscio, che cos'è l'aspettativa, mentre ovviamente il codice dice è vietato fare questo. Fai questo, lo so, metti la cintura di sicurezza, chi prende una cosa dell'altro è punito da A, quindi prescrive di solito. Poi, il mondo psicologico esprime giudizi problematici, quello serio, gli altri hanno la verità in tasca, normalmente, proprio ieri, difendevo una psicologa davanti all'ordine dei psicologi, accusata di non avere espresso nel suo parere ipotesi alternative. Problematico. Naturalmente i casini sono tutti dei processi. Lei fa una tesi. perizia in cui parla male del padre, che poi viene assolto, e c'è purtroppo una telefonata intercettata nel processo in cui si sente la psicologa che indirizza contro il marito e, se volete, aizza la moglie, questa era l'accusa, contro il marito, interpretando in un certo modo, e il discorso era: tu quando fai questa relazione dici che le cose sono così, senza avere il consulente tecnico di parte della moglie, senza fare ipotesi alternative, e cioè è problematico, è probabile che l'io risposto, non so come va a finire, sulle intercettazioni gliel'ho sfilata dalle mani, gli è tanto dispiaciuto, perché il codice di procedura penale dice che le intercettazioni telefoniche di un processo penale non possono essere utilizzate in altro procedimento se non per reati che prevedono l'arresto in flagranza, quindi reati gravissimi, e quello che aveva fatto non era il caso, quindi questo via. Per l'altro, dicevo, essendo consulente tecnico di parte, lei non ha il dovere di fare l'ipotesi alternativa, perché lei è precisamente l'alternativa alla relazione dei consulenti d'ufficio, perché dovrebbe fare l'alternativa, dovrebbe dire quello che dicono i consulenti d'ufficio, che è precisamente quello che lei deve criticare. Ma ragazzi, ok, però problematico significa che nel caso ti metti un test di roccia in un processo, dici, se non lo dici, questo è il test di Roche, i risultati sono questi, ho usato questa metodologia, occorre dire alla mia domanda, la metodologia che lei ha utilizzato è quella più scientificamente più considerata, ha usato il metodo di Exner? No. Lei sa che viene considerata solamente quella come la più noni, eccetera. Devo dire che ho usato questa metodologia, non è tra quelle più. La letteratura dice che il test di Roche in questi casi non è molto, ma io ritengo. Questo è un modo serio per cui tu sei inattaccabile, nel senso che tu hai detto, hai dato il tuo contributo, però, guardate, se no, se risponde così alla terza tavola, significa che se è questo, in un processo non può andare, perché, ripeto, deve essere un giudizio problematico. Invece il giudice cerca delle certezze, vorrebbe sapere veramente come stanno le cose, ma tu non glielo puoi dire, perché la scienza di per sé, voi pensate che quelle che erano certezze scientifiche nell'Ottocento oggi non esistono più. Se pensate che adesso la psicoanalisi sta avendo nuova vita grazie alle neuroscienze, perché le neuroscienze stanno mostrando che effettivamente ci sono aspetti inconsci della nostra personalità, ci sono delle cose che noi non conosciamo, che avvengono, e questo te lo dicono con degli strumenti che vanno a vedere il cervello, e che quindi Freud aveva in questo parecchie ragioni, poi altre non aveva ragione. Mentre sembra che di tutte le teorie che ci interessano dell'Ottocento, anche qui del Novecento, quella che regge di più è quella da utilizzare. Questa di Darwin tiene, almeno finora, è quella che tiene di più nelle scienze psicosociali e non solo, ma diciamo della biologia generale. Quindi, quando tu sai questo, certezze non ne puoi dare. Poi, è nomotetico. L'avete presente questa parola? Nomotetico, mentre il mondo forense è ideografico. Cosa vuol dire? Che nomotetico significa, normalmente, in psicologia si vanno cercando dei criteri di carattere generale, mentre nel processo interessa quel caso lì. Vediamo per spiegarvi. Nei processi capita spesso di dover riconoscere il colpevole, quello che normalmente viene chiamato confronto all'americana. In realtà si chiama riconoscimento. Io metto là delle persone e io devo riconoscere quale è. Allora, la letteratura, con gli esperimenti che hanno fatto, ti dice che se le cose non vengono fatte bene, il riconoscimento è sbagliato. Puoi sbagliare. E adesso le ricerche sul DNA, col DNA, tu sapete che hanno già scarcerato un sacco di persone? Perché, soprattutto negli atti sessuali, sono state trovate tracce di sperma che hanno mantenuto, o tracce di sangue sui tessuti, che era stato riconosciuto. Già mi pare 215, non sono preciso sul numero. Era stato riconosciuto dalla ricerca. Ecco, il riconoscimento. E ci sono degli studi sul riconoscimento. Per esempio, c'è uno che si chiama Wolf-Wolf-Wolf effect, l'effetto arma, per cui se uno ha un'arma puntata, la sua attenzione è talmente catalizzata dalla canna della pistola, perché ha una stretta naturalmente che spari, che tu non vedi più se è uomo, se è donna, se è alto, se è morto, cioè com'era, non lo so, morma, mi sembra morma, aveva parte, mi sembra, tutto non è. Allora qui, diciamo, io faccio degli studi che dimostrano qual è il ruolo dell'emozione nella percezione, nella immagazzinamento e delle cose. Per vedere che noi abbiamo fatto degli studi, per esempio, gli studenti prima dell'esame, facendo una scenetta per vedere se ripartono. La stretta che per voi è terribile agli esami non è sufficiente ad alterare la testimonianza. Una cosa vista mentre siete lì, che state sperando che siete in tensione, non è tale da farvi mispercepire. Prendete questa parola che però è una parola un po' delicata. D'altra parte è bella perché è l'errore percettivo mispercepire la pelle, perché non è una stretta poi talmente devastante anche se non. Io ho fatto di quei voti agli esami, dovrei essere adesso frate in casa. Non è detto che apparecchio. Per lì avevo molta paura, ho fatto anche in psicologia la giurisprudenza, la seconda volta. Ma la prima sì, prima no. Bene, dicevo, quindi capisco l'ansia, però non è sufficiente per alterare le cose. Ma quando la paura è tanta, allora noi abbiamo qui uno studio di carattere non motetico che dice normalmente la tensione e la paura fanno calare le capacità percettive e di conseguenza di immagazzinamento del ricordo e di evocazione. Anche la paura può incidere sulla evocazione e sul ricordo, come voi ben sapete, che se agli esami avete una paura terribile, il risultato può essere. Qualche volta agli esami qualcuno mi dice, sa professore, sono emozionatissimo. Siccome la risposta allo stress è aspecifica, dimmi da qua come faccio a distinguere tra sono emozionata perché ho studiato e temo di non saperglielo dire, sono emozionata perché temo che scopra che non ho studiato. Dimmi da qua come faccio. E poi nel caso mi straordava il fatto che era molto emozionata alla seconda domanda, non alla prima, alla quarta e non alla terza. È un'emozione a scacchiera, non è un fatto. Avete la sfortuna che sono stato un pessimo studente, non ero questa matrice, queste cose le so. Per esempio, quando ero a Cagliari, dove la professoressa Zara era la mia allieva, tenevo una lezione alla fine di come sopravvivere agli esami. E diceva, dato, se potete scegliete il professore che interroga in imbuto e non ha imbuto rovesciato, cioè quello che ti fa prima la domanda larga e poi stringe, perché quello che ti fa stringe, se la fa subito stretta, se sbagli sei in ansia. Perché è un più carogna, che tu devi fare una domanda iniziale che ti metta a tuo agio, in modo che superi quel momento e poi tu. Poi se sai la risposta, non snocciolarla subito per vedere che sei bravo, e non dare l'idea che me ne camperlaia. Cioè, non è esempio. Dimmi la capitale d'Italia. Ecco, qui bisogna spiegare bene che l'Italia l'Italia è quella che è, la legge di Giovanni, cioè capisci uno questo. Uno dice Caput Mundi, professore, Caput Mundi, ci arrivo. Grande città, la città eterna. Comunque, capito. Poi dopo, ti vai avanti, se tu dici Roma, adesso te ne faccio un'altra. Capito? No, sento da dire. Guarda, gli esami di solito come funziona uno che mi dice tanto arrabbiare l'ultima volta. Di solito, siccome è un esame, diciamo, volontario, come si dice, non obbligatorio, uno viene. No, adesso questo è uno. Questi qua vecchio ordinamento vengono, se diciamo, lascia perdere un libro così. Ma no, non fanno un altro. Io ho fatto esercizi delle fonti sul diritto romano perché la donna, pure la donna, dice, soltanto studente, non è che uno è professore, non sa com'è. Per caso non sono un atto professore. Sarebbe stato bello. Questo bambino lo chiamiamo professore. Allora, mi faceva, ho scritto un libro psicoanalisi e responsabilità penale. Mi porta e fa, psicoanalisi, allora. Dopo un minuto mi accorgo che mi sta riciclando un sapere che ha preso in altre materie, da un nuovo esame. Dico sì, ma spiegami bene come le neuroscienze, l'ultimo capitolo che io dico, sì, e allora io dico una cosa, cioè lui il massimo parafrasava quello che dicevo io, cioè credendo che non me ne accorga. Cioè lui diceva una cosa, ecco sì, e ta ta ta. Va bene, basta, basta ragazzi. Vediamo qua. È ideografico invece il mondo forense, perché a me non interessa l'argomento, a me giudice avvocato, non mi interessa che tu mi dica in generale le persone spaventate perdono capacità testimoniale. Perché o tu mi dici che è il 100%, oppure a me interessa se questo dove si tratta. Io devo vedere, può essere il 2%, non so se mi spiego. Perché siccome tu non mi dici che è il 100%, allora a me interessa, chi mi dice che in questo caso, quando lui dice, che io avvocato difensore, dice sì, dice che è il mio cliente che aveva la barba, però siccome era molto spaventata magari non l'aveva, capisce un argomentino fragile. Perché tu non mi puoi assolutamente dimostrare che uno spaventato attribuisce la barba a chi non ce l'ha. Che poi il ragionamento è lì che cade, questo è, diciamo, la difficoltà. Il mondo psicologico può ritenere indecidibili le caratteristiche o le cause di un fenomeno. Invece il mondo forense necessita di una risposta. Mi spiego. Tu puoi scientificamente non riuscire a ottenere, non sapere le cose come stanno. Cioè, ci sono delle cose che noi in psicologia ancora non sappiamo. Non siamo sicuri come avvenga un certo fenomeno. L'ipnosi, pensate. Su perché una persona viene ipnotizzata, che se l'ipnosi sia qualcosa diverso, avete letto qualcosa della scienza di terapia, se l'ipnosi sia qualcosa diverso dalla rete o dal sonno, è una cosa non chiara. Nessuno può dire adesso vi dico cos'è, uno può dire adesso vi dico cos'è, secondo me le cose una certa scuola che sto chiamando. Mentre diciamo la ricerca nel caso del mondo giudiziario uno necessita una risposta, cioè il giudice non può dire scusate io qui non riesco a decidere, io lo so chi ha ragione mille volte, però deve decidere comunque, deve essere chiaro, posso dire alla fine della ricerca dico non è chiaro, poi però il giudice non può dire non è chiaro se ha ragione A o ragione, perché hanno fatto una causa per sapere precisamente se ho ragione. Nel mondo psicologico non sono previsti termini per l'inizio o la fine delle ricerche. Io studio l'ipnosi, cerco di vedere, basta. Mentre invece in una perizia tu devi dire entro 60 giorni, al massimo una proroga, come stanno le cose. Perché? Perché il processo non può restare lì. Mondo psicologico. La ricerca propende verso ambiti nuovi. Spesso gli studenti magari che fanno una tesi laurea dicono professore, ho trovato poca letteratura in argomento. Bravo, vuol dire che stiamo lavorando a un campo nuovo. Non è che il lavoro si fa, datisi tre libri se ne faccia un quarto. Ma piuttosto investighiamo un argomento, insomma, la psicologia sociale. Se vai a vedere tutto social cognition, rappresentazioni sociali,
mi si faccia una tesi in cui si dice cosa vuol dire fare le bizze o fare la smorfiosa. Pensate queste cose, vi dico cos'è il linguaggio, cosa vuol dire mettere zizzania?
Cioè, mentre sulla mediazione sentirete, riempirsi la bocca, a me interessa cosa vuol dire mettere zizzania, cioè l'opposto, precisamente l'opposto di fare mediazione. Mi si spieghi psicologicamente cos'è questa parola. Pensate, sottilissimo. Ma se do una tesi, che parla di mettere zizzania, si spara a cercare zizzania, creare conflitti, capite? Queste sono, cioè, nella scienza si cerca di andare in campi nuovi, non campi vecchi. Se ne frega vedere le cose sulla mediazione, 200.000 ormai. Mentre nella giurisprudenza conta la tradizione, conta che cosa dice i grandi, gli autori importanti, che cosa dice la giurisprudenza, come viene normalmente interpretata. Il mondo psicologico è di natura empirica, nel senso che le ricerche serie in psicologia derivano dal fatto che io vado a vedere le cose come stanno. Vi dicevo, il test della figura umana, quello lì, esaminato attentamente, non ci dice, non dimostra che persone che hanno chiare situazioni paranoiche disegnano gli occhi così. Questo è un controfatto, scrivetela questa del controfatto, una parola poco usata, si chiama controfatto una evidenza di carattere empirico che si pone contro una certa teoria o una certa aspettativa. Ora è chiaro che se tu guardi un argomento sei impressionato dal fatto che spesso i risultati scientifici ed empirici sono contraddittori, ma questo fa parte del gioco, nel senso che, come dicevo, è tipico della scienza, dice Popper, imparare dai propri errori. Lo scopo della scienza è capace, l'unica, dice Popper, impresa umana in grado di correggere i propri errori, perché basandosi sull'evidenza empirica, quando tu vai avanti e vedi che le cose non stanno così, in un primo tempo crei una cintura protettiva che mantiene la teoria. A un certo punto la cintura protettiva non tiene più, perché ci sono dei fatti che dimostrano, caso pensate a Copernico o a Galileo, che quell'idea che la Terra fosse il centro, che era così bella da pensare, e quella sensazione che noi abbiamo che il Sole ci gira attorno, che è così forte, che ancora noi diciamo che il Sole cade all'orizzonte, invece del pensare. Perché è talmente pregnante l'impressione che noi riteniamo che debba essere per forza così. E naturalmente figurate la fatica che hanno fatto, Copernico, dovete notare che per lo meno era stato quanto convincente, io ancora non ho capito perché, ma ora mi hanno convinto, noi giureremo le idee, no? E allora, com'è? Questo è che è nella scienza è l'aspetto empirico, e in psicologia, badate, una delle grandi pecche è l'eccesso di interpretazione. Per cui io con l'interpretazione aggiusto tutto, faccio quadrare le cose in funzione della teoria. Mi pare che Hegel mi ha scritto questa frase, che non so se abbiamo scritto, ma non lo voglio andare a controllare, perché non so se avete mai avuto domani un libro di Hegel. Se i fatti non corrispondono alle teorie, tanto peggio per loro. Molti ragionano. Nel senso che non vengono intesi come controfatti, ma riaggiustati in funzione delle teorie. Questo è. Quindi voi ora cominciate a vedere che sono mondi differenti. Invece nel mondo del diritto e forense non si tratta di mondo empirico, quello che conta è l'autorevolezza della fonte, lo dice la norma giuridica, lo dice la Corte Costituzionale, lo dice la Cassazione, tutte queste cose sono tutti principi ex autoritate come strumento argomentativo, lo dice Aristotele, per intenderci. Quindi è vero. Mentre nella scienza non è così. Io devo andare a vedere se è vero e se questo è un controfatto, devo spiegarlo o come un controfatto o rivedendo l'ipotesi iniziale, oppure devo spiegare come mai c'è questa cosa. E come dice Popper, filosofo della scienza, se c'è un elemento che sconfessa, quello va spiegato. Nel caso che vi dicevo, loro dicono che i sintomi sono la prova che il fatto è avvenuto. Ci ho cavato da una psicologa ferita più preparata, gli ho chiesto. Ma la risposta allo stress è aspecifica? Spiegavo poi al tribunale. Ho paura di essere incinta? Ho un conato di morte. Ho paura di fare l'esame? Ho un conato di vomito. Mi dicono che ho vinto un gratta e vinci, ho un conato di vomito. Perché il modo attraverso cui il mio organismo reagisce allo stress è questo. Ma dal conato di vomito io non posso capire se ho paura di essere incinta, devo fare un esame, ho vinto un gratta e vinci. Questo vuol dire aspecifico. Allora poi la sera. Se è così, esiste uno stress determinato dal fatto che si indaga se c'è stato uno stress? Dice sì, esiste, oggi sappiamo che esiste uno stress, per così dire, istituzionale, e cioè che se uno preme troppo, se io vi faccio, interrogo un bambino a ore, giorni per sapere se questo si stressa, e poi non capisci più se è nato l'uovo prima o la gallina. Pensate questo. In una ricerca fatta sulla tossicodipendenza, quando si studiavano le famiglie dei tossicodipendenti, e c'erano delle ricerche che dicevano che le famiglie dei tossicodipendenti si assomigliavano e avevano delle caratteristiche comuni, e se ne ricavava il fatto che la tossicodipendenza potesse essere correlata, ecco, peccate di questo, correlata non causata, prendetelo questo. Non ho detto causata, perché causata ti dà l'idea della palla da biliardo che colpisce una palla e la muove per forza. Correlata vuol dire che covariano, che è lei, ve lo ricordate? Covaria vuol dire che alla presenza di un fatto è presente anche l'altro fatto. Naturalmente sempre che ci si abbia un legame, eh? Perché io potrei dire che l'AIDS è correlato alla vendita dei prezzi al computer, perché al crescere delle vendite dei prezzi al computer è aumentato l'AIDS. Voi capite che qui manca la logica della correlazione, perché manca il nesso. Dicevo, in questo caso, se i bambini, noi abbiamo visto che è correlato il comportamento di un bambino che reagisce a questo, precisamente allo stress che ha subito. Quindi se lui ha subito molto stress, è possibile che abbia dei sintomi che assomigliano a questo. Vi stavo dicendo della tossicodipendenza. Ho fatto questa ricerca. Come reagiscono le famiglie alla conoscenza del fatto che uno dei loro membri è tossicodipendente, di solito? Un figlio giovane. Hanno dei modi comuni di reagire alla sorpresa, allo scoraggiamento. Allora, mi sono chiesto, quello che voi andate trovando come caratteristica simile delle famiglie tossicodipendenti, a cui voi attribuite la causa, una correlazione alla tossicodipendenza, non sarà invece il modo comune con cui, i modi comuni, pochi, con cui le famiglie reagiscono all'apprendere che uno dei suoi membri è tossicodipendente, che voi prendete come gallina l'uovo. Capito il concetto? sentite che questi giornali a fumetti hanno la lettura di questi giornali a fumetti può provocare, perché dite che esporsi a stimoli violenti può rendere violenti. Domanda: siete sicuri che le persone che si espongono a stimoli violenti non lo facciano perché hanno delle caratteristiche che li portano a vedere queste cose e che altri non interessano, per esempio? Per esempio, voi ragazzine guardate filmini dove la gente si prende a cazzotti, ne ammazzano 500, guardate, no? Maschietti? Sempre guardate, no? Come mai? Come mai? Allora, capisci? E le femmine sono più aggressive gli uomini? No. Allora sono i filmini o il fatto? Capito? Non lo so, ma questo è il modo con cui si ragiona. Pensiero critico. Forse sono più violenti perché, proprio perché sono aggressivi, gli piace vedere quella roba là. Perché un altro? Perché qui, no? So, capito? Poi mi giro un po' la testa, ma non lo so. I risultati del mondo psicologico sono giustificati dalla correttezza della metodologia utilizzata, mentre di là i risultati possono derivare da situazioni legittime che non eccepito in tempo nel processo civile si fondano solo su ciò che le parti non riescono a far conoscere. Cioè, mentre nel processo ci sono delle regole per cui certe prove non possono essere utilizzate, quindi a te, la macchina della verità, fingiamo che la macchina della verità dia una certa sicurezza, non la dà. Beh, l'avete specie nella scienza di teoria, però è vietata. Mettete l'ipnosi, è vietata. Allora, che cosa vuol dire? Che mentre la ricerca scientifica, se la cosa è etica, io posso usare tutti gli strumenti che mi servono per andare a vedere come stanno le cose, le regole del processo pongono dei limiti. Per esempio, nel processo civile le prove sono solamente quelle che le parti decidono di produrre. Se decido di non produrle, il giudice, salvo rari casi, non può andare a cercarle nel processo civile. Mentre non ci sono limiti al ricercatore. Da ultimo, nel mondo psicologico la metodologia è scelta dai ricercatori. Io scelgo di fare una ricerca quantitativa, io cerco di fare una ricerca qualitativa, io faccio così, faccio colà, e il mondo dei ricercatori decide quali sono i metodi che in quel mondo, in quella ricerca sono più opportuni. Invece nel processo c'è un libro che si chiama Codice di procedura penale o Codice di procedura civile, che dicono quali sono le regole a cui tutti si devono informare. Per cui tu non puoi parlare prima di quello là, devi aspettare che quello te lo dica o cose del genere. Così. Vi do qualche informazione di carattere generale. Domani cominciamo a vedere le partizioni della psicologia giuridica. Allora, ogni tanto mi scappa detto diritto penale, diritto civile. Vi do qualche idea. Il diritto penale è quel diritto che studia, che è racchiuso quasi tutto nel codice penale, ma ci sono tante leggi penali fuori dal codice, che studia quei comportamenti che non studia, definisce quei comportamenti che comportano una sanzione di carattere penale, che può essere di carattere economico, la multa o l'ammenda, o di carattere restrittivo della libertà come la reclusione. Allora, normalmente la norma è fatta così: chiunque si appropria di una, guardate il furto, chiunque si appropria di una cosa a mobili altrui risponde di una pena da 6 mesi a 3 anni. Allora, il codice non usa furto, la cosa mobile quindi può essere una penna, come può essere, si distingue dall'immobile che sarebbe una casa, capite? La penna, il portafoglio, eccetera. Questo è il furto. E ti dice che chiunque lo fa risponde da A. Questo è il codice penale. Il codice civile, invece, concerne i rapporti dei cittadini tra di loro. Per esempio, il matrimonio, i contratti. Avete comprato una moto, avete fatto un contratto che riguarda il codice civile, l'automobile, il matrimonio, queste cose. Questo è il codice civile che ti dice quali sono le regole che governano quella cosa. Per esempio, nei contratti c'è scritto, per dire una cosa psicologica, che i contraenti si devono comportare secondo buona fede. Cosa vuol dire? Quali sono gli indici del comportamento di buona fede? Ecco, avete capito? Il codice di procedura, ognuno di questi codici civile e penale ha delle regole per il processo, che sono nel codice di procedura penale per il penale e nel codice di procedura civile per il civile. Esiste il diritto amministrativo che non ci interessa. Per quanto concerne invece il processo minorile, si intende che appresso il tribunale per i minorenni quello che concerne i minori di 18 anni. Quindi se un ragazzo sotto i 18 anni fa un reato, è giudicato dal tribunale per i minorenni e non dal tribunale degli adulti. Avete capito questo? Adesso che abbiamo questi 10 minuti, vi voglio parlare un momento del libro, di testo e di cose che vi possono interessare per quanto studenti. Allora, io mi attengo, non mi attengo testualmente al libro. Il libro l'ho scritto io, quindi sono cose che non conosco e che se voi studiate non vi dirò chi ha detto questa fesseria, perché è una fesseria. Però ovviamente il libro le lezioni non consistono nel farvi la parafrasi di questo, se no fareste bene a stare a casa come fanno altri. Se leggerlo sono capace di dire. Io vi dico come fanno quelli che vanno bene, voi vi regolate come. Io parlo, vado un po', ve ne siete accorti, non è facile prendere appunti, vado per gli rami. Normalmente l'appunto posso sporcare. Normalmente, vedete, gli appunti si dovrebbero prendere così, vi faccio vedere, non so, diritto, psicologia, questo qua, differenza, così. Nel senso, te l'autografo, questo domani potrebbe avere un valore inestimabile. Dire io c'ero. Allora dicevo, nel senso che vado un po' per l'Iran, ma credo che serva ad estrarre il peso della vostra attenzione, così come il mio camminare avanti e indietro, perché quando il bersaglio immobile è difficile da aumentare. Però vi consiglio, andate a casa e andate cercando le cose che ha detto questo. Vi trovate fatto, perché poi alla fine mi dicono che puoi studiarlo anche avendo seguito, puoi studiarlo anche in 15-20 giorni, eppure poi dipende dalla memoria di ciascuno. La memoria fa brutti scherzi, è quella cosa che ti dice che il compleanno del tuo fidanzato era ieri. Allora dicevo, meglio che non te lo dica del tutto, ormai è passata. Ma sono gli uomini che si dimenticano, vero? Che conoscete per gli altri, gli uomini si dimenticano, sapete le date di tutto, di nati, no, per la donna mi fanno degli interrogatori, poi fanno finta che ci si fanno uno scherzo, e poi c'è l'anniversario, fingono che ci sia un anniversario che io neanche conosco, sparano sulla Croce Rossa, però invece no. Quelli bravi ti avvertono prima, tra 15 giorni il mio compleanno, sono molto contenta. Che razza di trappole sono? Ti faccio un regalo, no? Ti scrivo subito, 15 giorni, allora se io ce l'ho segnato. nel compleanno così? No, ma adesso voglio vedere se se lo ricorda. Sergio, un regalo, no?
Grazie. Che bello, mancano 12 giorni, pensano, dice. Un anno fa sono nata, era mezzanotte, parliamone, poi quello si ricorda.
Eh sì, fa finta lui, dico, ma certo. Allora, il capitolo, vi dicevo, se voi andate subito a vedere, vi si fissa, per così dire, nella mente quello che avete detto. Noi abbiamo un capitolo di parte generale. Elemento di diritti per psicologi. So, fate conto, questa cosa che ho detto, codice civile, codice penale, da oggi ho detto, codice penale, così, signorino, dolo, colpa, indisabilità, già altri istituti di giudizio, tu hai pagato, cosa ha fatto penale? Penale per adesso, procedura penale per adesso, civile o privato sicuro, civile? E procedura civile? Quindi sono pure quattro fondamentali per servire noi, è stato prima di altri. Diciamo, queste cose che sentite di rientrano in questo, poi c'è la psicologia del processo penale, psicologia invece nell'ambito civile, ora capite di cosa parliamo. Una cosa credo interessante, psicologia forense della famiglia, conflitti, separazioni, divorzi, ambito dei figli, psicologia forense minorile per i minori, poi la vittima, poi periti, perizie e consulenze. Questo è, diciamo, questa è la parte per poi chi farà nel PM, cioè l'altra parte per chi vorrà farlo, se no questo. Vi dico una cosa, non vi spaventate delle norme giuridiche, così come lui non si deve spaventare delle questioni psicologiche. Diciamo, tutto è spiegato nelle mie intenzioni, comprensibile con a partenza zero, nel senso che, come vi ho spiegato che cos'è il dolo, la coscienza e la volontà, e la colpa come violazione di negligenza, imperizia, imprudenza, violazione di legge, una cosa, ordine o regolamento, non capisce, non è una cosa. C'è l'articolo, il numero dell'articolo, domanda da studente, non voglio sapere. Allora, io non voglio sapere niente, che so che 3 giorni dopo l'esame comunque non verrà ricordato. Mi interessa che abbiate capito i concetti, come ci si muove, e questo libro vi serve come libro di consultazione, se mai domani dovete fare delle cose, perché ci sono gli indici, gli articoli, cosa uno va a vedere, perché spesso la psicologia giuridica viene insegnata un po' come una favoletta, invece qui è proprio come è sul codice, cioè come dai codici si può diciamo tirar fuori le cose psicologiche. Noi praticamente facciamo questo. Ogni volta affrontiamo qualche argomento. Non riuscirò a trattarli tutti, però cerco di trattenervi un modo di ragionare, che ritroverete nel libro, in modo più ordinato, evidentemente, di come faccia parlando, però spero che non sia più vivace, anche perché lo caratterizzo. Ci vediamo domani.